Shabbat Shalom e continuiamo il nostro percorso. Anche questa settimana le parashot che si leggono sono due, sono la parasha di Haremot e la parasha di Kedoshim. La parasha di Haremot è fondamentalmente dedicata nella sua prima parte alla procedura del giorno di Kippur, quello che il Kohen Gadol doveva fare il giorno di Kippur, compresa la confessione dei peccati, la scelta di due capri identici, uno da mandare l'Azazel con tutti i peccati della collettività e un altro da offrire come sacrificio di Khattat. La parasha va avanti con una serie di altre prescrizioni legate alla in che modo andassero macellati gli animali all'accampamento, ed infine l'ultima parte dedicata alle relazioni sessuali proibite. Faccio notare che questa parasha è una parasha che si legge nel giorno di Kippur, la prima parte, quella destinata e occupata dalla procedura delle azioni del Kohen Gadol la mattina, e la seconda parte, quella delle relazioni sessuali proibite, nel pomeriggio. La seconda parasha, la parasha di Kedoshim, è una parasha che è molto difficile riassumere, perché di fatto è una parasha nella quale vengono elencati un numero molto elevato di mitzvot, di prescrizioni e di proibizioni. Potremmo vedere se esiste una qualche logica che unisce tutte queste proibizioni, ma sono veramente molte e molto complesse da sintetizzare. Questo per quanto riguarda, diciamo, il contenuto generale di queste due parashot. Io mi vorrei soffermare sull'inizio dell'una e l'inizio dell'altra per capire se esiste una qualche logica e che cosa ci sta dicendo realmente la Torah in questi due inizi, soprattutto significativi quest'anno perché, come in altri casi, queste due parashot si leggono insieme. Perché mi sembra, se dovessimo leggere in maniera molto molto letterale, che esista una qualche, diciamo così, componente di contraddittorietà tra l'inizio dell'una e l'inizio dell'altra. E quindi forse dobbiamo risolvere questa contraddizione, cercando di capire in che modo si possono mantenere insieme le due indicazioni. Allora, la prima parasha comincia con questo verso, con questi due versi. Vedaber Hashem el Moshe acharemot shene ben Aaron, Decorvatam lifne Hashem vayamutu. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli di Aaron, quando si erano avvicinati di fronte al Signore ed erano morti. Vayomer Hashem el Mosè, e Mosè, e il Signore disse a Mosè, Daber el Aaron achicha, parla a tuo fratello Aaron, Veal yavo becholet el akodesh, che non vada in ogni momento nel santo. Qui si sta parlando evidentemente della parte più interna del Bet HaMikdash o del Mishkan, al di là della cortina, di fronte alla cortina che è sul Aaron, che è davanti all'Aaron, e non muoia, perché io mi mostrerò, mi rivelerò nella nube sul coperchio. Allora, che cosa stai dicendo qui Kadosh Baruch Hu di dire ad Aaron? Starebbe dicendo che non è opportuno in ogni momento avvicinarsi al sacro. Tecnicamente questo vuol dire che Aaron, il Kohen Gadol, potrà andare oltre la cortina che separa il Kodesh dal Kodesh Kodashim e avvicinarsi all'Aaron, che è coperto da un coperchio dove ci sono due cherubini, solamente il giorno di Kippur, e comunque che questo avvicinamento dovrà essere frutto di una preparazione. Quindi in un senso stretto questo aliyavo becholet e la kodesh significa che non può entrare nel kodesh, nella parte più sacra del santuario, in qualsiasi momento egli voglia, affinché egli non muoia. Era esattamente quello che in qualche modo è successo ai figli di Aaron. Come abbiamo visto nella parasha di Shemini, i figli di Aaron avevano offerto un fuoco non prescritto, un fuoco estraneo, diciamo così, e questa offerta aveva portato alla loro morte. Abbiamo visto che ci sono diverse interpretazioni possibili e la morte dei figli di Ron è estremamente complessa da comprendere esattamente, ma mi sembra che se noi dovessimo generalizzare questa prescrizione in questo momento, che diretta attenzione al Kohen Gadol, che in termini di Kedushah dovrebbe essere una condizione molto elevata, ebbene anche chi in una condizione molto elevata di Kedushah e che dovrebbe mantenersi in questa condizione di Kedushah, di santità molto elevata, in una situazione di costanza, ebbene non potrà in qualsiasi momento avvicinarsi al sacro. Come dire che il sacro deve essere maneggiato con cura, potremmo dire, e questo maneggiarlo con cura significa che non posso, in un certo senso, semplicemente andare dietro al mio sentimento, alla mia emozione, alla mia volontà autonoma per avvicinarmi al sacro. L'avvicinamento al sacro deve funzionare secondo dei criteri e secondo dei momenti specifici. Il momento specifico che sarà adeguato a questo avvicinamento per il Kohen Gadol è il giorno in qualche modo più sacro dell'anno. Quindi l'uomo che è in una condizione di Kedushah particolarmente elevata e che deve entrare nel luogo della sacralità più elevata, il Kodesh HaKodashim, nel momento più sacro dell'anno, lo deve fare anche in quel caso secondo un principio di preparazione. Cercheremo di vedere se esiste un insegnamento generale a partire da questo inizio di Parashah e vediamo se questo inizio riesce ad essere integrato con l'inizio della Parasha successiva, perché la parasha successiva inizia con una frase che è quella che dà il titolo alla parasha stessa, Kedoshim, che sembrerebbe essere esattamente il contrario. Perché che cosa dice l'inizio della parasha? Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, il Signore parlò a Moshe dicendo, Daber el kol adat bene Israel, parla a tutta la comunità di figli di Israele, va Martale e direi loro, Kedoshim ti io, siate Kedoshim, chi Kadosh ani Hashem Elohechem, perché Kadosh sono io, il Signore vostro Dio. Allora, dovrebbe apparire immediatamente questa contraddizione. Da una parte viene detto al Kadosh, a quello che potenzialmente è il maggiore Kedushah, che è del popolo di Israele, che è Aaron, che non può in ogni momento entrare in relazione con la sacralità, con il Kodesh, e che ci deve essere una preparazione adeguata anche quando lui entra nel luogo più sacro, nel momento più sacro. E dopodiché all'inizio della parasha successiva ci viene detto che Kedoshim Tio, che tutti dobbiamo essere Kedoshim. Allora come la mettiamo con questo tema della Kedushah? Che cosa vuol dire realmente Kedushah? E in che modo non risulterebbe contraddittorio? Perché ad una prima lettura la contraddizione dovrebbe apparire. E o non dobbiamo essere sempre Kedoshim, e allora una condizione in un certo senso costante che non dovrebbe avere dei momenti privilegiati, dei luoghi privilegiati e delle persone privilegiate, oppure il rapporto col Kodesh deve essere appunto maneggiato con molta cura e dunque non può essere il risultato di una volontà che mi viene da dentro, come avevano fatto i figli di Aaron, che in uno impeto in qualche modo di passione, di elevazione, intendendo quello che hanno fatto come qualcosa di molto positivo e molto elevato, beh, loro l'avevano fatto in una maniera, sembrerebbe positiva, o almeno con un'intenzione positiva, e però la fine loro era stata quella di morire. Dunque, questo tema della Kedushah andrà in qualche modo un po' articolato. Allora, per articolarlo, vorrei usare quello che dice il commento di Rashi, almeno una parte di quello che dice il commento di Rashi, e confrontarlo con quello che dice una parte del commento di Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. In questo caso i due maestri, capita abbastanza spesso, sono tra di loro in disaccordo. Allora Rashi dice, e vu perushim min arayot u min avera, cercate di essere separati, perushim vuol dire distinti, lontani dalle relazioni sessuali proibite e dalle trasgressioni. Quindi il principio sarebbe, secondo Rashi, che questo principio della Kedushah, dell'essere Kedoshim, è un invito ad astenersi dalle proibizioni. Dalle proibizioni prima in materia sessuale, che sono quelle che hanno concluso la parasha di Yacharemot, quindi quello che è immediatamente precedente all'inizio della parasha di Kedoshim da una parte, e in generale astenersi dalle Averot. Questo darebbe la condizione di Kedushah. Quindi il principio della Kedushah, di essere Kedoshim, secondo la prospettiva di Rashi, sarebbe quello della diciamo, separazione e distinzione. In questo senso potremmo dire che potrebbe anche essere un appello in un certo senso alla capacità di mantenere una identità. Questa potrebbe essere una linea possibile di interpretazione. Quindi l'invito che farebbe l'inizio di questa parasha sarebbe per mantenere l'identità, per essere strutturati intorno ad una identità, bisogna in qualche modo riuscire a distanziarsi. La costruzione di identità va per differenziazione. Questo potrebbe anche funzionare. In qualche modo riuscire a comprendere qual è il nostro vero sé, che potrebbe essere il senso o uno dei sensi di questo invito ad essere Kedoshim, è legato al distanziamento o alla separazione o alla distinzione, che non significa necessariamente essere meglio o peggio, ma significa essere in questo senso distinti. La distinzione però passa attraverso un certo tipo di comportamento che è anche un certo tipo di astensione da ciò che nel sistema della Torah è considerato proibito. E questo in qualche modo avrebbe un suo senso, e quindi potremmo in questa prospettiva ricondurre questo inizio della parasha di Kedoshim all'inizio della parasha di Harimot in questo modo. Esattamente come esiste un ruolo distinto e distintivo del Kohen Gadol, così come il luogo sacro è un luogo distinto dagli altri luoghi, così come il giorno per eccellenza, il giorno di Kippur, un giorno distinto dagli altri giorni, allora l'invito a tutto il popolo è quello di essere in una condizione di distinzione che aiuta alla definizione dell'identità. Se però noi andiamo a vedere che cosa dice Ramban esplicitamente, Rabbi Moshe ben Nachman, dice esplicitamente che quello che la parasha ci sta dicendo non è tanto quello di astenerci dalle cose proibite. Il ragionamento che fa Ramban sembrerebbe non fare una piega. Ramban dice: che bisogno c'è di astenersi da ciò che è proibito? Ciò che è proibito è evidentemente proibito, e quindi non può esserci un invito all'astensione ad una cosa che proibita e già è. Se la parasha di Haremot ha elencato un numero molto elevato di rapporti sessuali proibiti e li ha esplicitamente identificati come proibiti, non si capisce per quale ragione dovrei avere un ulteriore invito ad astenermi una cosa che è già stata dichiarata proibita. Uno si può astenere da qualche cosa che è proibito? No, perché la cosa è proibita. E quindi cosa c'è da astenersi? E da questo punto di vista va avanti Ramban e dice qualcosa di molto raffinato. E dice così: la Torah ha messo in guardia, ha proibito rapporti sessuali non consentiti, cibi non consentiti, e però ha permesso nello stesso ambito i rapporti sessuali con le proprie mogli, e si può mangiare, non è proibito mangiare. Allora il problema qual è? Il problema, Ramban starebbe dicendo, è questo: noi abbiamo un ambito del proibito che è evidentemente escluso, e poi abbiamo un ambito molto ampio del permesso che molto spesso è contiguo al proibito. Mi spiego meglio. La Torah non proibisce qualsiasi rapporto sessuale, proibisce quei rapporti sessuali che lì sono elencati, ma permette rapporti sessuali tra marito e moglie. La Torah proibisce di mangiare un certo tipo di alimenti, un certo tipo di animali, per esempio, ma non proibisce in generale di alimentarsi. Allora, su questa base Ramban dice che l'invito che sta suggerendo la Torah con questo Kedoshim Tiyu sarebbe di essere in qualche modo moderati rispetto alle cose permesse. E quindi quando la Torah direbbe Kedoshim, starebbe indicando una via alla capacità di contenere rispetto ai desideri che sono consentiti questi desideri stessi. Allora capite che la prospettiva è assolutamente diversa, e vediamo di confrontarla con quella di Rashi. Rashi ha detto che Kedoshim significa fondamentalmente seguire le mitzvot. Le mitzvot che sono state elencate prima nella parasha di Haremot, le mitzvot che verranno elencate anche in questa parasha di Kedoshim, e le mitzvot che saranno in generale elencate nella Torah, e soprattutto le trasgressioni. Questo è quello che costruisce l'identità. L'identità quindi è costruita secondo questo schema generale, secondo questa cornice, questo impianto, che ha ben chiaro ciò che è permesso e ciò che è proibito. E questo ti rende distinto e quindi ti aiuta a essere quello che sei e a capire chi è il tuo vero io. Nella prospettiva di Rambani, invece, la costruzione della identità, se Perushim vuol dire questo, se Kedushim vuol dire questo, sarebbe un lavoro un po' più complicato. Ovvero, posto che comunque non bisogna trasgredire ciò che è proibito, ma anche all'interno di ciò che è permesso non bisogna eccedere. Bisogna in qualche modo essere moderati. Bisogna controllare, diciamo così, gli istinti all'interno di ciò che è permesso. Quindi va bene che ti è permesso mangiare, ma non devi tendere ad essere un ghiottone oltre un limite. D'accordo che è permesso avere rapporti sessuali con la moglie, ma questo non vuol dire essere continuamente preda del desiderio. Quindi Rambam mi sembra che stia piuttosto lavorando su una questione molto più interna all'uomo, una questione molto più legata alle sue dimensioni emotive, emozionali e istintuali, di quanto non sia quello che ha detto Rashi. Nell'ambito di ciò che è permesso, cerca di regolarti. E questa sarebbe la costruzione dell'identità. L'identità passa per, diciamo, in qualche modo una sorta di moderazione rispetto ai propri istinti. Mi sembra molto, molto interessante questo principio, perché ci starebbe dicendo che è nel lavoro su se stessi che ci si costruisce, non è solamente nell'adesione ad un sistema che mi identifica. Un conto è identificarmi rispetto all'esterno, in relazione a ciò che è permesso e ciò che è proibito, e quindi rispetto al mio comportamento consentito o proibito. E un conto invece è lavorare sulle mie profonde dimensioni emotive e istintuali, che è una questione che è più dentro di me di quanto non sia fuori di me. E quindi avremmo una doppia costruzione, per non mettere in contrasto Rashi e Rambam, ma metterli insieme. Abbiamo una costruzione che viene rispetto alla distinzione comportamentale nei confronti degli altri popoli, per esempio, ma poi c'è anche un ulteriore lavoro che mi costruisce per quanto io sono in grado di, diciamo, moderare o lavorare sui miei istinti, che non significa, attenzione, negarli. Quindi Rambam non sta suggerendo una specie di ideale monastico in cui io nego totalmente gli istinti, ma di essere in grado di, diciamo, gestirli, moderarli, guidarli. Ora, ritorniamo all'inizio della parasha di Aharemot, in cui il testo ci diceva che il Kohen Gadol non può andare in qualsiasi momento nel sacro, nel luogo sacro, ma ci deve andare con una certa preparazione, anche vestito in un certo modo. Viene prescritto quale tipo di abiti con i quali il Kohen Gadol potrà entrare nel Kodesh HaKodashim, oltre la cortina, vicino al Ron, che ha sopra di esso un coperchio con i cherubini, vestito in una maniera molto particolare. Dovrai indossare solamente gli indumenti di lino, a differenza di altre attività sacre che lui svolge abitualmente, nelle quali lui deve indossare, oltre a gli abiti di lino, anche quelli d'oro. Quindi sono 4 abiti invece degli 8 abiti abituali. Allora, cerchiamo di capire in che senso questo inizio della parasha potrebbe essere connesso con la strada che indica Rambam. La parasha di Aharemot chiaramente si riferisce o sta indicando questo tipo di comportamento ad Aaron come tratto di distinzione tra lui e come si sono comportati i suoi figli. Ora, questi figli che cosa avranno fatto? Hanno presentato un Eshzara, un fuoco estraneo che non era stato comandato. Quindi hanno fatto qualche cosa che non solamente è nell'ambito di apparentemente una trasgressione, però non una trasgressione di un non fare, ma hanno fatto qualcosa in più. E hanno fatto qualcosa in più probabilmente in una prospettiva positiva, pensando di offrire di più significa fare meglio. Ora, in che modo potremmo interpretare l'atto dei figli di Aaron? Come in qualche modo una espressione del loro istinto. In questo senso potremmo anche interpretare come l'espressione dell'istinto positivo e non necessariamente l'istinto negativo, anche se c'è una linea di interpretazione del loro gesto che potrebbe, diciamo, inserire il loro atto in qualcosa di negativo, ma leggiamola come un fatto positivo, come un fatto di, diciamo, entusiasmo e di grande trasporto. Il trasporto però è una, diciamo, conseguenza del proprio istinto, è l'istinto che mi trasporta, non sono io che trasporto l'istinto. Allora forse l'inizio della parasha sta indicando a Aaron che lui, in quanto in condizione di Kedushah particolare, in relazione al luogo di Kedushah particolare, è proprio su questo che deve lavorare. Deve lavorare sulla, diciamo così, capacità di controllare anche quegli istinti che sembrano molto positivi. Bisogna, in un certo senso, guardarsi anche dall'eccesso. Allora, l'eccesso può essere anche, in Rambane, l'eccesso rispetto alle cose permesse, è l'eccesso di mangiare, l'eccesso della sessualità, nell'ambito della sessualità e dell'alimentazione permessa. Ma potremmo dire che, tutto sommato, quello che hanno fatto i figli di Aaron è esattamente un eccesso. È un eccesso a fin di bene, è un eccesso in buona fede, è un eccesso positivo, ma è un eccesso. Allora, il lavoro deve essere proprio relativo all'eccesso. E adesso la domanda che potremmo farci è: ma per quale ragione l'eccesso dovrebbe avere una sua coloratura negativa? Mi sembra che forse ce lo spiega l'abito con il quale Aaron deve entrare il giorno di Kippur a fare il suo servizio nel Kodesh HaKodashim, che è solamente di lino, e non deve indossare gli abiti d'oro. I maestri spiegano per quale ragione non deve indossare gli abiti d'oro. Perché lui che cosa va a fare in quel momento nel Kodesh HaKodashim? Va in qualche modo a fare e a compiere l'ultimo atto, uno degli ultimi atti della procedura di Kappara, di espiazione, che è quella specifica del giorno di Kippur. E questa Kappara è il tentativo di domandare il perdono, quindi un'espiazione che è destinata a un perdono, o perlomeno che aspira ad un perdono da parte di Kadosh Baruch Hu. Ora, i maestri dicono che un accusatore non può essere difensore. Che vuol dire? Vuol dire che quando il Kohen Gadol si deve presentare a Dio per chiedere perdono, non può avere indosso l'oro che è stato il materiale con cui è stato fatto il vitello, che è la colpa fondamentale, è la colpa in qualche modo originaria in questa fase della vita del popolo di Israele. L'oro è, da questo punto di vista, il contrario della possibilità della espiazione. Io non posso espiare utilizzando uno strumento che è la più evidente rappresentazione della mia colpa. Io non posso urlare la mia colpa nel momento in cui io vado a chiedere perdono, non posso usare questo strumento come strumento per ottenere il perdono. Allora mi domando se questo abbia a che vedere col discorso che ho fatto prima, e forse una strada di ricostruzione ci potrebbe essere. Qual è il punto fondamentale su cui si fonda il tema della idolatria? E per quale ragione quell'atto lì, su cui c'è una grande discussione tra maestri se realmente sia l'idolatria o no, poi diventa una grande colpa, quello di aver fatto il vitello? Perché? Perché in qualche modo è l'istinto che ha trascinato il popolo in un momento di assoluta assenza di lucidità e dunque di prevalenza dell'istinto a fare la richiesta ad Aaron. Moshe era in ritardo, ma non hanno aspettato un attimo, non hanno avuto la pazienza e hanno immediatamente domandato, se non una divinità, un sostituto di Moshe. E questo sostituto di Moshe poi è diventato anche una sorta di divinità. Dicono gli ebrei, o almeno una parte, o forse l'Erev Rav che li aveva accompagnati, questo è il tuo Dio Israele. Allora, che cos'è l'idolatria? L'idolatria sembrerebbe essere quella della schiavitù rispetto all'istinto. L'istinto diventerebbe l'origine, almeno potenziale, della idolatria. Perché? Perché sono talmente trascinato dall'istinto che questo istinto mi porta a creare Dio. perché questo è quello che hanno fatto gli ebrei costruendo il vitello, hanno affermato, se non esplicitamente, implicitamente, che sono in grado di costruire una divinità e di proclamarla tale. Quindi esattamente il modello ribaltato rispetto all'idea di Kadosh Baruch Hu che crea il mondo e crea l'uomo, diventa l'uomo che crea la sua divinità e determina che quella è la sua divinità. E questo è proprio un portato dell'istinto. Allora l'istinto, che è una sovrappresenza dell'io, di un io che non controlla e che non si controlla e che di fatto pensa di controllarsi ma è totalmente preda dell'istinto, è all'origine dell'idolatria, della Vodasara. E allora potremmo in qualche modo ricostruire tutti questi elementi del discorso in questa prospettiva. Seguendo il suggerimento di Ramban, di Nachmanide, quello su cui dobbiamo lavorare è la capacità di moderarci e di essere moderati all'interno delle cose permesse. E la moderazione è il controllo delle dimensioni istintuali. La non moderazione è il lasciare assolutamente libero l'istinto di dilagare. E l'istinto che dilaga, invece di costruire il mio io, lo distrugge, perché di fatto lo trascina. Allora questo ci permette di ritornare a quello che diceva Rashi, che Kedushin vuol dire siate distinti. La Kedushin è una capacità di distinzione, che è la capacità di distinguere io da ciò che io non è. Allora se io sono in grado di comprendere che l'istinto è una mia componente, quindi sono in grado di controllarlo, le situazioni funzionano. Se il mio io non è strutturato e sono preda esclusivamente alla dimensione istintuale, questa dimensione istintuale è quella che in un certo modo ha portato sia il popolo a fare il vitello d'oro, sia i figli di Aaron a fare l'offerta di un fuoco estraneo che, guardate, si chiama Esh Zara. Come la Avodah Zara è un qualcosa di estraneo, è qualcosa che in realtà io penso che dipende dal mio io, ma che viene dall'esterno, dal di fuori, da qualcosa che non è più sotto il mio controllo. Ma mi sembra che queste due parashot insieme ci dicano veramente tanto. Ci dicono che la costruzione della identità è un processo estremamente complicato, che è fatto di adesione a un sistema, ma che questa adesione a un sistema da sola non basta, che anche all'interno del sistema bisogna continuare a lavorare su se stessi per riuscire a essere padroni degli istinti e non preda degli istinti. Perché se si è preda degli istinti, si entra in ogni momento nel Kodesh. Si va immediatamente, si pensa di poter essere in relazione costante e continua con la dimensione della Kedusha di Kadosh Baruch Hu, che invece deve essere trattata con grandissima attenzione, come abbiamo visto. Moshe deve essere invitato dentro il Kodesh, dentro il tabernacolo. Non può andarci quando gli pare. Così sta dicendo la Parashah per bocca di Moshe ad Aaron, che è il Kodesh, l'uomo Kodesh, va bene? Questo ci sta insegnando. E penso che, come nelle settimane precedenti, riusciamo a capire che queste parashot, che in certi momenti ci sembrano estremamente lontane dalla nostra sensibilità, anche se a Haremot in particolare legata al giorno di Kippur, quindi la conosciamo, anche se Kedushin contiene tantissime mitzvot che noi anche oggi osserviamo e tante proibizioni che noi abbiamo, ebbene però ci stanno parlando anche di come dobbiamo essere come persone. Allora, in fondo, il principio sarebbe quello del, diciamo così, contenimento. Il contenimento, che è una via di mezzo tra la espansione senza limiti, che è il risultato di un essere trascinati dall'istinto, ma anche, d'altra parte, della negazione totale dell'istinto. Ancora una volta la Torah ci indica che la capacità di mediazione, che vuol dire mettere anche insieme cose diverse, è un po' la chiave con la quale noi dovremmo agire e procedere nella nostra esistenza. Non possiamo pensare di essere tutto e quindi di cancellare i limiti del nostro io, che è un po' quello che ogni tanto pensiamo quando siamo preda degli istinti. Non possiamo neanche pensare di non essere assolutamente nulla, di cancellare completamente il nostro io. Si tratta di mediare e di contenere, in qualche modo di moderare. Se si riesce nella strada della moderazione, si riesce da una parte a essere costruiti nell'identità dal sistema del mitzvot e dall'altra si riesce anche ad aver raggiunto attraverso il proprio lavoro su noi stessi una personalità integrata. Shabbat Shalom.